Seconda Corinzi, capitolo 7, versetti da 4 a 7. L'arrivo di Tito. Un sottotitolo potrebbe essere: capita a tutti di avere il telefono scarico. Sono pieno di consolazione, dal versetto 4. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo. Anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Tito ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedervi, il nostro, vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Fin qui. Il telefono è scarico, ti porti dietro l'alimentatore, hai comprato un altro power bank, ma succede, sullo schermo vedi il simbolo della batteria con la barra rossa, il telefono sta morendo. È capitato a tutti di andare in bici, in moto, di trovarci in macchina con una gomma sgonfia. È capitato a tutti di aver bisogno di qualcuno che ci ha prestato la pompa, il compressore, qualcuno che ci ha dato una mano a gonfiare la gomma. Nei versetti che abbiamo letto c'è un prima e un dopo. Le situazioni vissute dall'Apostolo Paolo, le sue sensazioni sono il prima. L'arrivo di Tito, un suo collaboratore di ritorno da Corinto, le sue parole sono il dopo. Tito sembra l'amica o l'amico che ti passano il caricabatterie, che ti dicono: posso ricaricartelo io il telefono. Come Tito, a livello spirituale, anche tu, possiamo fare insieme la differenza nella vita di qualcuno. Amen. Tante volte ho chiesto a Dio: Signore, fammi essere un Paolo. Ma da ieri prego: Signore, fammi essere un Tito. La chiamata di Paolo è solo per pochi. La chiamata di Tito è per tanti. Possiamo incoraggiarci a vicenda. Possiamo aiutarci a ricaricarci spiritualmente. Possiamo avere quella parola, quel messaggio, quell'idea, quell'iniziativa. Possiamo fare quella visita che per il Paolo di turno può essere una ricarica spirituale, energia spirituale, camminare finalmente con la gomma gonfia, col pneumatico efficiente. Come si sentiva Paolo? E quale differenza ha determinato l'arrivo di Tito? Due punti. Vediamo il primo aspetto. Come si sentiva Paolo? L'apostolo era esausto, l'apostolo era senza forze, Paolo era arrivato al limite. Hai notato le espressioni che l'apostolo utilizza per descrivere la propria condizione psicologica, fisica, spirituale? Analizziamo insieme. L'apostolo Paolo parla di nessun sollievo. Problema su problema, cioè, un dispiacere dopo l'altro. L'energia, l'autonomia nell'anima dell'apostolo Paolo era quasi zero. Ti sei sentito così? Ti sei sentita così? Spiritualmente scarica, nessun sollievo. Poi l'apostolo dice tribolazione. L'apostolo Paolo dice siamo stati tribolati, che ci dà l'idea di qualcuno sovraccarico, sotto pressione. Paolo parla anche di combattimenti. prese in giro, bugie, false accuse, processi, arresto ingiusto. Paolo parla anche di timori, paura. Ho pensato, paura di che cosa? Mi risulta attraverso la Bibbia che Paolo abbia avuto paura di morire? No, a me non risulta. Vi risulta che Paolo abbia avuto paura di qualche circostanza, paura di qualche imprevisto? Non mi sembra. Che tipo di timore allora prova l'apostolo Paolo? In altri scritti Paolo parla di una paura che spesso lo assaliva. Paura del senso di frustrazione. L'apostolo Paolo dice in più di un'occasione: ho paura di aver faticato invano. Ho paura che a fronte di tanto impegno per qualcuno, per una comunità, per un'opera, i risultati poi possano dimostrare che non ne è valsa la pena. Quante volte, forse anche tu, al servizio di Dio, hai avuto questa paura, paura che sia stato tutto inutile. Questa mattina dobbiamo aprirci davanti al Signore. Non facciamo gli uomini e le donne di acciaio, inossidabile. Come Paolo, delle volte, come scriveva ai Galati, anche noi potremmo aver detto, o potremmo dire, io temo di essermi affaticato invano per voi. E Paolo ai Tessalonicesi manda qualcuno ad informarsi per timore che la sua fatica, anche in questo caso, fosse stata inutile. L'apostolo Paolo qui apre completamente il suo cuore. I ritmi del suo ministero, il sonno irregolare, la solitudine, la persecuzione, i lunghi viaggi, con le loro conseguenze fisiche, le fughe per mettersi in salvo. Tutto questo pesa enormemente sul grande missionario. Nella stessa lettera, Seconda Corinzi 1:8, l'apostolo racconta di essere stato insieme ai suoi collaboratori molto provati, oltre le proprie forze. Hai mai pensato che ormai è finita? È successo anche all'apostolo Paolo. Ti è capitato personalmente, come famiglia, come chiesa? È finita. Anche l'apostolo Paolo è arrivato a quel punto. Ed è proprio il caso di cui abbiamo letto all'inizio. Un autore, Charles Hodge, dice che il testo propone l'immagine di un animale esausto che crolla sotto un carico superiore alle proprie forze. Qualche giorno fa è circolata una foto sui social di un cavallo, poveretto, stramazzato al suolo in ragione di un servizio turistico alla Reggia di Caserta. Povera bestia, faceva avanti e indietro per trasportare turisti, a un certo punto non ce l'ha fatta più ed è morto di stanchezza, sfinito. L'apostolo Paolo si sente così: non ce la faccio più, non ce la faccio più. Si dice che Lutero attraversasse momenti particolarmente bui, veri e propri stati depressivi. In un periodo come quelli che Lutero viveva, in cui stava nella sua stanza, non vedeva un barlume di speranza, la moglie si presenta in camera vestita a lutto. Caterina von Bora. Sorpreso, Lutero chiese alla moglie chi fosse morto. La donna rispose che non era morto nessuno, ma dal modo in cui si comportava pensava che fosse morto Dio. La depressione può essere, ha scritto un autore, il raffreddore comune dell'esperienza umana, ma quando lo prendi è come l'aria asfissiante dell'inferno. Nessuno è immune dalla depressione, per quanto ami Dio e abbia un livello alto di consacrazione. Anzi, Chi ha un cuore da servitore è ancora più vulnerabile alla depressione. L'Apostolo sta dicendo: non ce la faccio più. Le sue parole ci devono far sentire in buona compagnia. Voglio ricordare stamattina le parole di Eliù a Giobbe, 33:6. Sono come te davanti a Dio. Anche io sono stato tratto dall'argilla. Siamo uguali, siamo fragili allo stesso modo. Oggi vogliamo riflettere anche sul fatto che l'affaticamento può indurre stati depressivi, scoraggiamento, sconforto. Ti ricordi il profeta Elia? Determinato, coraggioso, sfida i 450 profeti di Baal. Il profeta Elia, con quella grinta, con quella carica spirituale, dopo aver annunciato al re Acab la pioggia, dopo 3 anni e mezzo di carestia, corre e percorre 30 chilometri fino al palazzo del re. Il profeta Elia è il ritratto della forza, è il ritratto della determinazione. Il profeta Elia è il ritratto dell'uomo di Dio che non ha paura di nessuno. Eppure, appena il profeta viene a sapere che la regina Izebel trama di ucciderlo, scappa nel deserto, rifiuta il cibo, dorme, s'addormenta, si lascia morire praticamente. La fede in Dio di Elia era talmente robusta che egli ironizzava su Baal. Vi ricorderete? Il profeta dice ai profeti pagani: provate ancora a chiamare il vostro Dio, forse è impegnato, provate, forse è in viaggio, forse sta dormendo, insistete. Eppure lo stesso uomo crolla e non vede più nessuna speranza. Ed Elia dice al Signore: Signore, prendi la mia vita, vivere non serve più a niente, che ragione ho per vivere? Che scopo ho? L'hai mai pensato? Io l'ho pensato. Il Signore questa mattina ci vuole far riflettere. Ci vuole far riflettere sulla nostra vulnerabilità. Gli autori di un libro, Pastori liberi dalla sindrome del successo, monumentale, scrivono: la spossatezza fisica può trasformare chiunque in una persona codarda e depressa. C'è il pensiero errato che la devozione a Dio possa dispensarci dalle regole fisiche comuni a tutti, i mortali. Secondo questo concetto, il credente avrebbe bisogno di meno sonno, meno cibo, meno riposo, meno svago degli increduli. È vero, continuano questi autori, marito e moglie, è vero che Dio dona ai suoi servi un'energia straordinaria per far fronte alle emergenze, alle sfide speciali, ma il ministero nel lungo termine è svolto da individui che hanno un corpo soggetto alle stesse leggi degli altri. L'arrivo di Tito, da qui il titolo di oggi, l'arrivo di Tito. Abbiamo visto insieme come si sentiva Paolo. Vediamo l'arrivo di Tito cosa determina, cosa produce. L'arrivo di questo missionario, possiamo vedere quelle due immagini, grazie. Tito, collaboratore dell'Apostolo Paolo, greco, missionario in Dalmazia, Croazia, il confine con l'Albania oggi. Missionario, vediamo l'altra immagine, l'altra cartina, sull'isola di Creta che al tempo degli antichi romani era un'unica provincia con Cirene, con questa porzione, la Cirenaica, questa porzione dell'Africa, del Nord Africa. Questo credente, parte, no, evidenziate in rosso, questo credente, questo servitore di Dio, Tito, Cosa fa? Abbiamo letto le parole dell'apostolo Paolo: Dio che consola gli afflitti mi consolò attraverso l'arrivo di Tito. Signore, rendimi una consolazione. Signore, non voglio essere soltanto e solo consolato, ma voglio essere anche consolante. Ha mai pregato così? Quante volte forse abbiamo chiesto: Signore, consolami, Signore, consolami. E Dio lo ha fatto attraverso la sua parola. Dio lo ha fatto attraverso una risposta divina, una circostanza favorevole. Quante volte abbiamo desiderato la consolazione di Dio ed è arrivata. Ma oggi non vogliamo fermarci alla consolazione ricevuta da Dio. Vogliamo dire: Signore, fai di noi dei Tito, che possano essere mezzo di conforto per gli altri, con le nostre azioni, col nostro amore, con le nostre parole. L'amore poi, come sempre, è la base di ogni cosa buona. Ogni azione d'amore fa centro, ogni parola amorevole arriva al cuore, non è vero? Mi piace oggi parlare di questo tipo di ricarica interiore, di questa terapia divina. Tito, collaboratore dell'apostolo, è il mezzo di Dio. Il Signore dà sollievo al suo servitore stanco, depresso, solo. Dio consola Paolo attraverso un altro servitore. Insomma, Dio tocca con l'apostolo con la mano di Tito. Certe volte Dio ci tocca direttamente. Non hai sentito come la mano di Dio su di te tante volte? Delle volte Dio ti tocca attraverso la mano di qualcuno, attraverso l'amore di qualcuno. Lo sai che può essere la mano del Signore? Lo sai che può essere in qualche modo la bocca di Dio? E se Dio oggi ti stesse chiamando a un compito come quello svolto da Tito, nella tua comunità, nella tua famiglia, cosa deve aver fatto di così speciale Tito da poter ricaricare l'apostolo Paolo? Cosa deve aver fatto Tito per poter gonfiare la gomma sgonfia dell'apostolo? E quante volte ci troviamo a camminare anche per tanto tempo con la ruota sgonfia, vero? Con la ruota sgonfia. Tito deve aver fatto più o meno questo, deve aver detto più o meno qualcosa del genere. Innanzitutto Tito deve aver abbracciato Paolo, perché gli ebrei amichevolmente, quando si vedevano, si abbracciavano e si baciavano. Tito, dopo il suo arrivo, dopo che ha raggiunto Paolo, abbraccia il suo collaboratore, il suo conservo, e lo bacia con affetto. Poi Tito deve aver detto più o meno: Paolo, che piacere vederti, fratello mio. La chiesa di Corinto non vede l'ora di riabbracciarti. Sai, Paolo, la tua prima lettera li ha scossi, ma hanno capito. Hanno fatto tesoro di quello che tu volevi loro dire da parte del Signore. Si sono pentiti del loro comportamento infantile, della loro complicità. Tito deve aver detto: sai, Paolo, dovevi vederli, affettuosi, premurosi, ma hanno accolto come si fa ad una festa. E sono convinto che quando ti rivedranno saranno felicissimi di rivederti. Tito deve aver detto a Paolo: che amore, che maturità che hanno dimostrato i corinzi. Paolo, coraggio, tu sei un dono per la Chiesa, per me. Avanti, fratello mio. Vuoi svolgere il ministero di Tito? Forse Dio non ti ha chiamato a fondare chiese, ma Dio forse ti sta chiamando a incoraggiare il fondatore delle chiese. Amen. Dio forse ti sta chiamando a incoraggiare gli addetti ai lavori, a fare quello che forse è meno in vista rispetto al servizio di altre persone, di altri credenti, servitori. Proprio dopo questo ricordo dell'effetto dell'arrivo di Tito, l'effetto sull'umore di Paolo, sulla sua fede, l'Apostolo scriverà: quando sono debole, allora sono forte. La Bibbia ci raccomanda di consolarci a vicenda, di farci forza l'uno con l'altro, con la parola di Dio. Spesso è proprio una visita, prima ancora di una parola, che ci fa rialzare. E vedere qualcuno attorno a noi che ci riempie di forza. Dio vuole ricordare a qualcuno attraverso di te, attraverso di me: non sei sola, non sei solo. Qualche domenica fa ho citato il libro degli Atti degli Apostoli, quando l'Apostolo Paolo, vedendo i fratelli di Roma venuti incontro, si fa coraggio. I credenti di Roma non aspettano che Paolo li raggiunga nella capitale, ma gli vanno incontro nei pressi di Latina. E quando l'Apostolo Paolo vede i cristiani di Roma che gli vengono incontro, non hanno potuto aspettare che lui arrivasse in città, ma sono andati per conoscerlo, per salutarlo, per abbracciarlo, per incoraggiarlo. Paolo è scritto che si fece forza. L'Apostolo Paolo vede i credenti di Roma, i fratelli nella fede, e solo sullo sfondo vede l'imperatore e il processo che lo aspetta. In quel momento Paolo vede in un bellissimo primo piano i fratelli, e solo laggiù, sfocato, vede Cesare, vede processo, vede l'incertezza della sua vita. Solo sfocato laggiù da qualche parte, l'Apostolo Paolo vede la probabilità di morire. Oh, quanto è importante la comunione fraterna. Amen. Che posso fare? Cosa posso dire per cercare di ricaricare qualcuno nella Chiesa o comunque nella fede? Probabilmente ho un Paolo in casa. Sicuramente ci sarà qualche Paolo nella comunità. Qualche volta ho chiesto, dicevo all'inizio: Signore, fai di me un Paolo. Ma poi ho capito che non sarò mai un Paolo. E allora ho cominciato a chiedere, e di recente più che mai: Signore, aiutami ad essere un Tito. Un Tito che ti serve, un Tito la cui vita è dedicata a te, un Tito che all'occorrenza va, arriva, prende l'iniziativa, scrive ed è di incoraggiamento per gli altri. Quante volte, Signore, hai consolato il mio cuore, quante volte ti sei servito di qualcuno per farlo, ma oggi chiedo di essere io il motivo di conforto per chi sta soffrendo. Vogliamo essere dei Tito? Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme. Alleluia. Signore, consola il cuore di chi soffre. Consolami, consolaci, Signore, consola quanti stanno vivendo un periodo difficile. Ma oggi ti chiediamo, Signore, fa che possiamo essere strumenti di consolazione. Alleluia.